www.readyjoe.it e la storia continua. Giustizia e tortura. Secondo i codici dovevano essere metodi da usare con cautela, ma molti giudici, per ottenere una confessione, usavano dei mezzi di inaudita crudeltà. Parole strappate a ferro e fuoco. Avete mai provato il salto con l'elastico? È uno dei tanti sport estremi che ci sono venuti dall'America. Vi allacciate saldamente i piedi o le spalle un robusto elastico, la cui lunghezza deve essere però attentamente commisurata all'altezza del salto che intendete compiere. Il gioco consiste infatti nel gettarsi nel vuoto da un punto elevato. L'elastico vi tratterà un attimo prima che vi fracassiate a terra e vi godrete allora deliziose emozioni, dondolando come un yo-yo appeso in fondo all'elastico. È un gioco del tutto inoffensivo, ci dicono gli esperti. Sarà. Ma fa pensare piuttosto a una tortura praticata presso i tribunali del Medioevo. Anch'essa, dicevano allora i giudici e i giuristi, non poteva essere pericolosa, e magari non avevano tutti i torti. Il tormento della fune o corda o ancora della colla, come quel supplizio veniva chiamato nel linguaggio più corrente, era effettivamente concepito per non far soffrire oltre un certo limite chi lo subiva. Si infliggeva, e questo vale per tutte le forme di tortura giudiziaria, solo a individui accusati di gravi crimini, quando su di loro pesavano sospetti precisi al fine di ottenere una confessione che si erano rifiutati di fare durante l'interrogatorio ordinario. Il tormento si praticava in una camera speciale del Palazzo di Giustizia, in genere a primo piano, comunque mai nel grande sala dove, nei bei palazzi podestarili dell'Italia comunale, i giudici delle diverse corti amministravano la giustizia. La prova della colla. L'accusato veniva legato mani dietro le spalle e lo si attaccava a una fune che passava con una carrucola fissata al soffitto della stanza, e lo si tirava su, lasciandolo penzolare in aria per una durata che andava da un minuto a un'ora. La discesa poteva essere più o meno brutale a seconda della paura che si voleva mettere al delinquente. Lo si poteva anche lasciare ricadere d'un colpo fino a terra, dove si schiantava di brutto. Se c'era bisogno, il tratto veniva ripetuto una o due o tre volte prima che la vittima fosse riportata davanti al giudice. Allora, e solo allora, dopo avergli lasciato il tempo di meditare sui pericoli corsi, il giudice riprendeva l'interrogatorio dell'imputato. Dal giudice e dagli esecutori dipendeva dunque in gran parte il grado di crudeltà del tormento inflitto all'imputato. Non esistevano nel Medioevo trattati sul modo di praticare la tortura e i codici di legge, come erano per esempio gli statuti comunali. Quando ne parlano, lo fanno con estrema sobrietà. Si raccomanda tutt'al più di limitare l'uso dei tormenti ai crimini più gravi e di adeguare comunque la loro crudeltà alla condizione sociale dell'imputato e al valore degli indizi raccolti. La colla presentava appunto il grosso vantaggio di consentire infinite gradazioni nelle sofferenze da infliggere al malcapitato. E questa è senz'altro la ragione per la quale i giuristi del Medioevo la preferivano a ogni altro tipo di tortura. Può anche darsi, del resto, che la colla o fune fosse stata all'inizio l'unica forma di tortura ammessa nei tribunali dell'Italia comunale, il che vuol dire che la tortura ha una sua storia che possiede, come tutte le storie, un inizio e una fine. La fine la conosciamo tutti, perché coincide con le grandi vittorie della civiltà moderna sui modi e costumi degli antichi regimi. Mentre pochi sanno, all'infuori degli storici del diritto, che la tortura nasce, o piuttosto rinasce, all'inizio del XIII secolo, in un contesto culturale ben preciso, quello appunto della rinascita del diritto romano, e che la sua diffusione segna una tappa decisiva nello sviluppo della civiltà giuridica. Per capirlo bisogna accantonare per il momento il problema dei mezzi di tortura e focalizzare l'attenzione sulla funzione della tortura all'interno del sistema giudiziario. Fin dal XII secolo i tribunali seguivano un solo tipo di procedura, quella accusatoria. Chi aveva subito un danno chiedeva giustizia al giudice accusando l'autore del danno. In caso di omicidio toccava alla famiglia della vittima e a nessun altro richiedere riparazione al crimine. L'accusatore naturalmente doveva produrre delle prove, orali o scritte, e il giudice, pur non essendo un conoscitore di un diritto ma un potente, cioè conte o signore, le esaminava con la dovuta attenzione. Ma al giudice non interessava la verità oggettiva dei fatti e nessuno gli chiedeva di indagare per sapere che cosa fosse realmente accaduto. Doveva solamente ricercare o favorire la soluzione di un litigio che, se non fosse stato composto, avrebbe scatenato una guerra tra le parti e minacciato l'ordine pubblico. Nei casi più delicati si poteva anche ricorrere all'ordalia, per esempio alla prova del ferro rovente o a quella dell'acqua bollente, oppure al duello, lasciando così alle forze sovrannaturali il compito di indicare l'esito del conflitto, ma non alla tortura, che risponde, come vedremo tra un istante, a esigenze del tutto diverse. www.redigio.it e la storia continua.